chi pregare, abbiamo detto, sempre il Padre. Come pregare come Gesù? Queste sono due risposte semplicissime, sinteticissime, che però ci aprono un mondo di riflessione. Chi pregare sempre il Padre come Gesù, secondo gli insegnamenti di Gesù. E la scorsa volta abbiamo visto, abbiamo letto un po' di Vangelo insieme e abbiamo visto quali sono e quanti sono gli insegnamenti di Gesù sulla preghiera, che dobbiamo fare nostri, dobbiamo impossessarcene sempre di più. Sono veramente dei consigli evangelici per pregare. Allora, questa volta avevamo già premesso, avremmo conversato sul Padre Nostro, sulla preghiera di Gesù. Ebbene, sappiamo che la risposta alla preghiera di Gesù è la risposta alla domanda dei discepoli che appare nel Vangelo: quando pregate dite. I discepoli chiedono: Signore, insegnaci a pregare. Abbiamo già detto, perché evidentemente avevano visto qualcosa di bello che dovrebbero vedere in ognuno di noi. Ci siamo detti che dovremmo suscitare in questi piccoli discepoli del Signore, che sono i piccoli del Vangelo, che sono i vostri ragazzi, dovremmo suscitare la domanda sulla preghiera, così come Gesù l'ha suscitata nei suoi discepoli. Insegnaci a pregare, Gesù risponde: quando pregate dite, e ci consegna questa meravigliosa preghiera del Padre Nostro, come la chiamiamo noi. Allora, è inutile dire che il Padre Nostro è stato commentato nella storia della Chiesa da grandissimi santi, da grandissime personalità mistiche nella Chiesa, per cui noi siamo semplicemente dei ripetitori. Io sono semplicemente un'imitatrice, mettiamola così. E devo però fare di nuovo una breve parentesi promozionale, perché vi ricordo il vostro manuale fondamentale, che è il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sua quarta parte, nell'ultimissima parte, risponde a tutte le questioni che voi potete avere sulle richieste del Padre Nostro. Quindi prima c'è questo bellissimo trattatello sulla preghiera, e poi inizia a parlare, a descrivere la preghiera del Signore, la preghiera del Padre Nostro. Quindi questo voi dovete conoscerlo, e basta questo, non serviva venire ai Santi Quattro per... Inoltre ci ricordiamo del regalo che ci ha fatto Papa Benedetto XVI, regalandoci il compendio. Anche qui ci sono delle piccole perle di sintesi nel compendio del Catechismo, in brevissima sintesi risponde alle domande sul Padre Nostro. Mi permetto di consigliarvi due letture che ritengo importanti per voi, per la vostra formazione spirituale. Prima di tutto Benedetto XVI, meglio Ratzinger. In questo volume di Gesù di Nazareth trovate una cinquantina di pagine spese sulla descrizione del Padre Nostro. Sono pagine meravigliose di magistero, di riflessione magisteriale, anche se il Papa, scrivendo questi volumi, non voleva, parla della sua riflessione personale, non scrive da Papa, scrive da Josef Ratzinger, ma comunque contengono delle riflessioni importantissime che ci aiutano. E poi per la vostra preghiera, io trovo questo volume di Carlo Maria Martini molto bello. Tra l'altro poi ho scoperto che Ratzinger lo cita nelle sue fonti bibliografiche, nella sua riflessione sulla preghiera del Signore. Non sprecate parole, esercizi spirituali con il Padre Nostro. È un libro agilissimo e molto molto concreto, proprio ci sono le sette domande del Padre Nostro, ci sono tutte le premesse spirituali che ci possono aiutare, ed è una lettura per voi, evidentemente, che man mano che approfondite questo tesoro che ci ha consegnato il Vangelo, ne scoprite la bellezza. Quindi, e la promozione più di tutto è il Vangelo. Dovete leggere il Vangelo, io sono una fissata di Vangelo, leggeremo brani di Vangelo anche oggi, perché l'insegnamento di Gesù viene a noi, ci raggiunge tra le pagine del Vangelo. Dovete avere in punta di dito il Vangelo. Tra l'altro i padri della Chiesa definivano la preghiera del Padre Nostro la sintesi di tutto il Vangelo, il compendio di tutto il Vangelo. Significa che nel Padre nostro noi troviamo l'insegnamento di Gesù nella sua sintesi più bella, più piena. Però bisogna, come dire, conoscerlo il Vangelo di cui Gesù ci sta parlando. Quindi deve essere il vostro, vedremo cos'è, il nostro pane quotidiano. Cercheremo di parlare di ogni piccola parte del Padre nostro, con agilità, senza... Ma come sapete è importante per noi conoscere le parole. Nessuna parola nella scrittura è parola sprecata. Così noi crediamo che nessuna parola del Signore Gesù sia una parola sprecata, per cui le parole che Gesù ci ha regalato attraverso la preghiera del Padre nostro sono un tesoro, sono uno scrigno per noi. Dobbiamo aprire questo scrigno e piano piano tirare fuori ogni preziosità che contiene. La prima parola di questa meravigliosa preghiera che abbiamo appena recitato è la parola Padre. Sapete che si racconta nei fioretti di San Francesco che San Francesco aveva voluto fare una gara a recitare le preghiere con un suo discepolo, ma alla fine, quando sono andati a contare, Francesco ha detto: ma hai vinto tu, perché io sono riuscito a dire, non, mi sono fermato alla parola Padre, incantato dal mistero di profondità che contiene questa parola. Abbiamo già detto l'altra volta che Padre è una parola complessa oggi per noi. Ratzinger, citando Schneider, un altro teologo, dice che la preghiera del Padre nostro si apre con una parola di grande consolazione, Padre. Può essere per noi una parola di grande consolazione sapere di avere un Padre. Con questo intento Gesù ci ha consegnato questa parola. Ebbene, sappiamo che oggi per gli uomini, le donne di oggi e anche per i vostri ragazzi, per i nostri bambini, non è così immediato l'impatto consolante con la parola padre. Anzi, la figura del padre oggi sappiamo essere gravemente in crisi, per cui non hanno nel loro immaginario una figura di paternità, di riferimento che gli trasmetta ciò che la parola padre include. Padre è un concetto, potremmo dire, custodia, educazione, protezione, vita. Molte volte questi ragazzi non sono a contatto con tutto questo, ma noi dobbiamo fidarci prima di tutto del dato rivelato, cioè: se Gesù ci dice che Dio è Padre, vuol dire che Dio è Padre dall'eternità, vuol dire che Dio è Padre. Non sta dicendo Gesù: Dio è Padre come i vostri padri sulla terra, ma Gesù spenderà molte, molte parole nel Vangelo per raccontarci la paternità di Dio. Per cui ci dice Ratzinger che noi dobbiamo fare un'operazione contraria. Dio è Padre e noi non dobbiamo proiettare un'immagine umana nel cielo, ma a partire dal cielo, da Gesù, impariamo la paternità. Gesù ci mostra come dovremmo e come possiamo diventare uomini. Cioè, la vera paternità è in cielo. Il modo santo di essere padre è di Dio. Noi, i padri, il padre terreno è un imitatore, per cui non dobbiamo scoraggiarci, ma dobbiamo fidarci del dato rivelato e riconoscere a Dio la vera paternità, le qualità della vera paternità. Dunque, a partire da Gesù, da quello che ci rivela Lui del Padre, possiamo parlare di Padre ai nostri ragazzi. La parabola del Padre misericordioso, che è anche chiamata la parabola del figlio il prodigo, la conosciamo tutti. È una pagina di Vangelo che è un tesoro, contiene un segreto sulla paternità di Dio che voi dovete rivelare ai vostri ragazzi. Leggete queste pagine di Vangelo, fategliele vivere, mettetele in scena, fatelo il bibliodramma, fate qualcosa, fateci dei laboratori, fateli parlare su questo, fateli incontrare la figura del Padre di Gesù, la figura del Padre di Gesù, perché solo così potranno con serenità rivolgersi al Padre. Ancora, se la parola Padre è parola di grande consolazione, vuol dire che ispira fiducia, serenità. Sapere di avere un Padre significa non essere soli. E anche di questo noi, per primi, come i nostri ragazzi, abbiamo molto bisogno di non sentirci soli, non sentirci nati per caso, voluti da nessuno. E anche di questo i nostri, i figli di oggi soffrono moltissimo. E vivono, sperimentano questo senso di abbandono e dunque non hanno mai la certezza di essere voluti. Dicevamo l'altra volta, non hanno la certezza di essere amati a prescindere da quello che fanno, no? Se ti comporti male, mamma non ti vuole più bene. Un pochino è questo senso di abbandono, questo senso di essere lasciati a se stessi. Mentre quanto è consolante avere un padre da sempre e per sempre. E Dio è padre, ci dice la scrittura, perché è creatore, perché ha voluto tutta la realtà creata. Anche su questo potete lavorare benissimo con i vostri ragazzi, raccontare la creazione non come la favola di Adamo ed Eva, ma come presenza di Dio che agisce nella storia degli uomini voluti e amati. Dice sempre Ratzinger, la paternità di Dio è più reale della paternità umana, perché ultimamente il nostro essere lo abbiamo da Lui, perché Egli ci ha pensati e voluti fin dall'eternità, perché è Lui che ci dona l'autentica casa del Padre, quella eterna. Gesù è venuto sulla terra per insegnarci a vivere da figli. Insegnate ai vostri ragazzi che sono figli di Dio, che sono figli di qualcuno, concretamente voluti, desiderati, che sono stati attesi, pensati, generati a questa vita. E per far questo, per insegnare ai ragazzi a vivere da figli, dobbiamo insegnargli Gesù, perché Gesù è il figlio che ci insegna questa figliolanza del Padre. Per questo, ripetiamo, è fondamentale parlare di Gesù, raccontare la vita di Gesù. Nel Vangelo, ad un certo punto, Gesù si inquieta, no? Rimprovera i discepoli e dice loro: lasciate che i bambini vengano a me, no? Non glielo impedite. Significa che questi ragazzini ci volevano andare. Perché ci volevano andare? Perché Gesù parlava con le parole del Vangelo e piaceva loro. Allora questi ragazzi che voi accompagnate vogliono andare da Gesù, fateglielo incontrare. Gesù non di certo metterà un ostacolo a questo incontro, no? Ma lui continua a dire ancora oggi: lasciate che i ragazzi, che i fanciulli vengano a me. Allora vostro compito è accompagnarli a questo incontro, parlare loro di Gesù. E Gesù insegnerà loro a vivere da figli, perché la sicurezza di Gesù era di essere figlio amato del Padre. Per cui conoscere Gesù significa imparare a vivere da figli amati del Padre. Questo è il dono più grande che voi potete fare ai vostri ragazzi: incontrare un padre, un padre eterno, un padre che li ama. In questo senso, questa è proprio la vostra missione, perché dicevamo, quanti sono i ragazzi che dopo il catechismo non incontrano più nessuno che parla loro di un padre, che parla loro di un cuore, abbiamo detto l'altra volta, no? Voi avete il compito di annunciare loro che dentro il cuore che ognuno ha possono incontrare il Signore della loro vita, il Padre della loro vita. È una responsabilità, soprattutto in questo tempo di mammi, di mamme onnipresenti, di papà vaghi, e è un compito, una missione. La paternità di Dio è più reale, Sono impressionanti queste parole di chi evidentemente l'ha sperimentata su di sé. La paternità di Dio è più reale della paternità umana. Ti accompagna per tutta la vita, ti aspetta nell'eternità, ti ha voluto dall'eternità. Sentite che sono parole che ci fanno entrare in una paternità più grande, in una relazione più grande. Evidentemente dovete pensare, dovete riflettere su come tradurre, come declinare questo per i ragazzi, ma del resto siete i catechisti, l'eccellenza dei catechisti per questo. Allora, padre, Gesù non si ferma a questa parola, per quanto poi la ripeterà tantissime volte nel Vangelo di oggi, anche se l'avete ascoltato, se l'avete meditato, non lo so, Gesù dice che questo è il Padre che dà il pane dal cielo, è il Padre che dà il pane, e già c'è un richiamo alla preghiera del Signore, vedremo. Ma aggiunge una qualità del Padre nostro. Subito ci mette di fronte ad una affermazione forte che viene a contraddire un nostro desiderio. Noi vorremmo avere un Dio personalissimo, noi vorremmo avere un Dio da stringere sotto il cuscino, da tenere come un amuleto, da sapere che è proprio mio, 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 mio. E questo lo vorremmo per tutta la vita, vorremmo averlo un Dio in tasca, un Dio da tenere in pugno, qualcuno che possiamo dire oh, questo è veramente mio. Ebbene, se anche questo di Dio si può dire, Gesù scardina subito il nostro egoismo, il nostro desiderio di intimismo e ci dice subito che qui siamo di fronte a un Padre che è nostro. Nostro non come pronome possessivo, il Padre non è nostro perché lo possediamo. Attenzione, non è nostro perché lo possediamo, ma è nostro perché noi gli apparteniamo. Non siamo noi a possedere Dio, ma siamo appartenenza di Dio, siamo proprietà di Dio. Anche questo ci regala una grande consolazione, se ci fa fare la fatica di dover uscire da noi stessi, dall'intimismo, da questa forma un po' anche vittimista di leggere la nostra vita, abbiamo tanto bisogno di un Dio che ci coccoli, tutto mio, eccetera. La consolazione che ci regala è che non siamo soli, se Dio è nostro, se Padre è nostro, vuol dire che abbiamo dei fratelli, nostro di chi? Mio e dei fratelli e delle sorelle, non siamo soli. Questo è anche un altro regalo che ci fa il Signore, ci strappa dalla solitudine, far apprezzare immediatamente ragazzi, ad esempio, poi siete più bravi voi, far apprezzare ai ragazzi il fatto che non sono da soli a fare il catechismo, ma sono in una piccola comunità che è la vostra classe, non sono soli a conoscere questo Padre, ma hanno già una prossimità, una vicinanza con qualcuno che sta condividendo con loro questo breve tratto di strada. Ma significa farli incontrare già con una comunione e loro a questo sono molto sensibili. I ragazzi hanno naturalmente sono ancora poco strutturati come siamo strutturati noi, con divisioni, chiusure, sentiamo forte l'invadenza degli altri. I ragazzi sono più liberi da questo punto di vista e hanno più capacità di assaporare la comunione, questa paternità comune, anche se il termine non è adeguato, questa paternità che ci regala meglio una fraternità. Ecco, allora è una paternità che ci regala dei fratelli. Non sei, quando entri nella chiesa, il battesimo è il grande sacramento di accesso alla chiesa, ma i nostri ragazzi non lo sanno, glielo dobbiamo fare un po' riscoprire. Avete l'occasione nel catechismo per la comunione di fargli scoprire la chiesa, questo grande mondo che abbraccia tanti fratelli e sorelle, e loro a questo sono sensibili, molto più sensibili di noi. Per questo Padre nostro, non un Padre personalissimo, non è il Padre che noi possediamo, ma è il Padre nostro perché noi gli apparteniamo. E Gesù continua in questa bellissima, bellissimo canto al Padre. Padre nostro che sei nei cieli. Allora, con queste parole noi non è che collochiamo Dio su un astro lontano, ci dice Papa Benedetto, non è che stiamo pensando a Dio su una nuvola o su che c'è un pianeta suo dedicato, è nei cieli, questa distanza abissale tra noi, ma sta dicendo che noi proveniamo, perché il Padre è nostro, noi proveniamo da un'altezza. Questa altezza è la regalità di Dio, è la dignità di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, non sta dicendo dove sta dicendo la maestà di Dio, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, la sua presenza nel cuore dei giusti. Dov'è che è cielo sulla terra? Ci farà comprendere Gesù. Dove si fa la volontà di Dio è cielo. Dov'è il regno dei cieli sulla terra? Dove si fa la volontà di Dio? In terra, è già cielo. Il cielo non ci regala questa possibilità di respiro. Veramente la libertà di sapere che Dio, appunto, non ce l'ho in tasca, Dio non è una cosa portatile, ma è più grande, finalmente è più grande. E questo, guardate, che ci mette di fronte a una vertigine, ma in realtà risponde a un grandissimo desiderio che abbiamo nel cuore, che Dio sia veramente Padre Onnipotente, che Dio sia veramente non qui, non in mezzo alle cosucce che vivo io, ma sia un Padre grande, un Padre che mi regala il respiro della vita, un Padre che è nei cieli, la cui maestà è nei cieli, cioè in questo grande spazio che mi dà respiro. Ci sgomenta, perché di nuovo noi vorremmo un altro tipo di Dio, vorremmo un idoletto, e invece Gesù ci ricorda che Dio è più grande delle nostre tasche, è più grande delle nostre teste, è al di sopra di tutto questo. E anche questa parola c'è di grande consolazione, ammettiamolo. Confidare in Dio che veramente è più di me. Se fosse come me, io sarei disperata. Se stesse nella mia tasca, nella mia testa, io sarei finita veramente. Ma questo Padre è nostro, è nei cieli. C'è una maestà, una potenza, sentite che ci lascia un'impressione non di distanza, ma di grandezza, e questo ci fa bene, ci riporta a quello che siamo, ci riconsegna la nostra dignità di figli e insieme anche la nostra povertà, perché di questo siamo. Non siamo noi gli onnipotenti, non stiamo noi nei cieli, noi stiamo ben piantati sulla terra. Cielo, e queste belle parole di Ratzinger, cielo significa dunque quell'altra altezza di Dio dalla quale tutti noi veniamo e verso la quale tutti noi dobbiamo essere in cammino. La paternità nei cieli ci rimanda a quel noi più grande che oltrepassa ogni frontiera, abbatte i muri e crea la pace. Gesù ci sta ricordando che noi abbiamo una destinazione. Non abbiamo un destino segnato, non abbiamo una sorte in termini pagani, abbiamo una destinazione che è tornare alla casa del Padre che è nei cieli. Ci consegna qui un senso alla nostra vita, una direzione. Qui ci sarebbe una bellissima riflessione, ma sarebbe un po' di parte, sui monasteri, su quello che significa, su cosa significa un chiostro, quello che voi attraversate ogni volta nei monasteri. Sapete che questo chiostro è questo perimetro chiuso che serviva, tuttora serve, per camminare pregando, per la deambulazione veramente dei monaci, e ha quest'unico squarcio di spazio rivolto al cielo. Ci sono tante situazioni della vita da cui non si può uscire, tante situazioni della vita da cui in cui non ci sono vie di uscita se non il cielo. Questo è cosa ci ricorda un luogo dove si prega, ci ricorda questo, che c'è lo spazio del cielo per uscire, che è la destinazione della nostra vita. E questo è fonte di grande consolazione. Sia santificato il tuo nome. Noi potremmo dire, ma il nome di Dio non è già santo? Ma il nome di Dio è già santo. Questa è un'invocazione: sia santificato, avvenga, vedete che è un percorso, apre a un movimento, un dinamismo. Sia santificato il tuo nome nella nostra vita, cioè nella vita e attraverso la vita dei cristiani, si santifichi il nome di Dio, venga conosciuto come santo il nome di Dio. E questo non è affatto scontato, perché il nome di Dio, e qui si collega al secondo comandamento, non nominare il nome di Dio in vano. Il nome di Dio oggi, come in tutti i tempi, è sempre stato associato a molte delle cose in cui non c'entrava niente. Bestemmie e imprecazioni, ma non solo. Santificare il nome di Dio significa santificare la persona di Dio, la sua presenza. Sapete che il nome, nella scrittura, evoca immediatamente la persona. Peraltro il nome di Dio è sconosciuto, inconosciuto, invocare il nome di qualcuno significa subito evocarne la presenza. Così è per il nome di Dio, che Gesù ci ha fatto conoscere come nome Padre, perché Gesù chiama Dio Padre per nome, con questo nome, significa santificare la sua presenza, implica che siamo noi attraverso la nostra vita a dover santificare questo nome. Cioè noi non siamo cristiani per titolo, noi siamo cristiani per vita, per esperienza. Ciò che si deve apparire nella nostra vita è la santificazione del nome di Dio, cioè che noi siamo santi, cioè se noi siamo santi viene santificato il nome di Dio. La santità, attenzione, che la santità cristiana non è essere perfetti dal punto di vista morale, nemmeno, ma è sapere che noi siamo Dio dalla sua parte, che attraverso di noi la santità di Dio entra nel mondo. Quanto è bello incontrare persone sante, un catechista santo. Io avevo una catechista santa, a parte per la sua infinita pazienza, perché era una donna anziana ma di infinita pazienza, ma l'impressione di aver conosciuto una persona santa che parlava di Dio con gioia, che mi facevano catechismo per le comunioni lei e suo marito, che testimoniavano una santità matrimoniale bellissima. Persone sante, noi tutti abbiamo bisogno di incontrare persone sante per dire che è santificato il nome di Dio su questa terra. Noi siamo le persone sante che Dio ha chiamato per santificare il suo nome. Noi, non altri. Intanto noi, potremmo dire. Siete voi catechisti santi che siete segno della santificazione del nome di Dio su questa terra per i vostri ragazzi, perché oggi stanno incontrando voi e non altri. Come si santifica il nome di Dio sulla terra? con la santità dei cristiani. Per cui attraverso questa indicazione, questa invocazione, noi chiediamo con umiltà che attraverso la nostra vita sia santificato il nome di Dio. È una richiesta altissima, lo capite, no? Cosa significa questo per i nostri ragazzi? Che dobbiamo allontanare da loro l'idea che del rendere culto a Dio. Che devono venire, voi immagino che voi li facciate venire un orario a messa la domenica per rendere culto a Dio, cioè perché sono obbligati in fondo, perché fanno il catechismo, sono obbligati, va bene obbligarli, nel senso incoraggiarli, diciamo, mettiamola così. Ma perché non sarebbe bello far pensare loro quanto sarebbe bello se tutto il mondo vivesse con la convinzione di essere figli di Dio? Se tutti i loro amici anche avessero la certezza di essere figli di Dio, perché non incoraggiare i ragazzi a provare questo desiderio di santificazione del nome di Dio all'interno della loro vita, attraverso la loro vita, in quello che loro vivono? Questi ragazzi vanno a scuola, no? E nella scuola sappiamo che incontrano chi forse li può anche deridere per il fatto che spendono un pomeriggio a settimana al catechismo. Succede così, no? Sono magari presi in giro o si vergognano, non lo dicono, no? Per cui quel pomeriggio non posso andare a giocare perché sono vaghi, perché sono costretti ad andare al catechismo. Ma in realtà quanto sarebbe bello se i nostri ragazzi desiderassero che tutto il mondo fosse abitato, popolato da figli di Dio, che tutti come loro avessero questa certezza di una paternità più grande, di questo Padre nostro. Ecco, questo è il modo attraverso cui nella vita di questi ragazzi viene santificato il nome di Dio, si santifica il nome di Dio. Cioè, ora però, far desiderare ai ragazzi la santità. La santità è possibile anche per loro. Questa figliolanza di Dio, che non è, di nuovo, ripeto, essere perfetti, non, è desiderare di stare in questo legame col Padre. Perché no? Si conoscono anche storie di bambini santi, purtroppo morti giovani, questo è un po'... quelli canonizzati, ma io credo che ci siano tanti, tanti santi in mezzo a noi, tanti santi vivi. Anche tra i nostri ragazzi è possibile questo, e voi dovete, provocare, di nuovo suscitare questo desiderio, che nella loro vita sia santificato il nome di Dio. E venga il tuo regno, la primissima è una richiesta brevissima, importantissima. Perché? Perché Gesù ha speso tutta la sua vita ad annunciare il regno di Dio. Sarà o no una cosa importante il regno? Se Gesù è venuto apposta, convertitevi, il regno di Dio è vicino, il regno di Dio subito. Le prime parole di Gesù subito trovano sulle sue labbra la parola regno. Che cosa è il regno di Dio allora? Leggeremo un po' di Vangelo per imparare da Gesù che il regno di Dio non è un posto incantato, staccato dalla realtà, come un castello delle favole che a un certo punto arriverà, impererà, no? Regnerà su tutto, apparirà su questo mondo. Il regno di Dio Gesù non lo descrive così, non dirà mai che è qualcosa che di già fatto che deve venire, ma Gesù attraverso moltissime immagini cercherà di spiegare ciò che lui ha visto nel seno del Padre, e usa delle immagini bellissime, adesso le vediamo, che sono immagini di catechesi. Ecco, Gesù fa delle piccole catechesi, piccole, grandi catechesi, per raccontare il regno di Dio. Spenderà molto del suo tempo a parlare di questo. Per cui forse varrà la pena che anche voi ci spendiate un po' di tempo a raccontare ai ragazzi che cos'è il regno di Dio. Appunto, non come un mondo incantato, ma qualcosa, un dinamismo, qualcosa che viene, che sta avvenendo, che deve venire, anche che si compirà, ma qualcosa che già c'è, perché così Gesù lo descrive. Già qui e non ancora, ci insegna la teologia. E considerando che Gesù ha tanta stima di noi, tanta stima dei suoi discepoli, da considerarci dei collaboratori nella costruzione di questo regno. Nella venuta di questo regno ci siamo anche noi. Allora, poi faremo una breve pausa dopo quest'ultima grande invocazione. Però prima leggiamo un po' di Vangelo, vi do semplicemente riferimenti. E sentiamo, ascoltiamo quello che Gesù ci racconta, le cose che Gesù si inventa, perché sapete che Gesù inventa parabole, è un grande cantastorie, e è un genio, perché così deve essere. E le cose che Gesù inventa per cercare di renderci familiare il regno di Dio. Marco 4, 31-32. Il regno di Dio è come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Ecco, io ho qui dei granelli di senape, vorrei farveli passare, così chi di voi non ha mai visto, qualcuno ha già visto un granello di senape? Sì? I catechisti devono vedere granello di senape, perché sennò di che parlate? Di che parlate? Allora, qui ci sono dei granelli, dei semi di senape, sono quei cosini invisibili, sono quelli lì. Gesù, grande conoscitore del mondo, della natura, sapeva bene di cosa stava parlando. Questo è il seme più piccolo. Allora, un catechista deve sapere di che parla, voi dovete conoscere la materia di cui parlate, ciò che il Vangelo racconta. Ad esempio, voi dovete sapere che una parola seminata nel cuore dei vostri ragazzi è come un granellino di senape, sta lì piantata per costruire, per crescere, per costruire il regno dei cieli. Gesù sta dicendo questo. C'è qualcosa di piccolissimo che per voi è anche insperato, cioè, ma che uno ci prova, via questi ragazzi, no? Abbiamo detto l'altra volta, noi dobbiamo seminare, perché chissà mai che questo piccolo seme di una delle vostre pochissime parole possa far crescere nel cuore di questi ragazzi il regno di Dio. Gesù ci incoraggia a questo, a tenere presente che la nostra predicazione, le vostre catechesi, la mia, i nostri incontri di questi giorni, sono un granellino di senape. Significa che hanno un potere enorme, significa che ciò che voi fate con i ragazzi ha un grandissimo potere, contenuto in questa cosa piccola, in questo tempo povero che voi gli dedicate. Questo è il regno dei cieli, Gesù sta dicendo questo. Per cui coraggio, quando vi sentite poveri, piccoli e inconcludenti, pensate a un granello di senape, che è quello lì, non sarete mai più piccoli di quello, eppure ha la possibilità di generare qualcosa di grande. Il regno dei cieli, dice Matteo 13, 24-30, i racconti del regno, potremmo dirlo, Il regno dei cieli è simile a un uomo, a Matteo 13, 24, 30. Pure questo è arcinoto, lo conoscete. È simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò la zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania, legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Questa parabola racconta come viene il regno dei cieli, perché Gesù sta dicendo: il regno dei cieli è simile. Non so come dirvelo, ve lo racconto così. È simile a questa scena che avviene. Cosa significa per noi oggi? Questo mondo che ci mostra costantemente zizzania, in cui la zizzania è presentissima dentro le famiglie dove vivono i nostri ragazzi. Noi dobbiamo insegnare quello che questo padrone insegna ai servi: guardare il grano, riconoscere il grano. Questo lo dice benissimo Papa Francesco in Evangelii Gaudium: e fare attenzione al grano che cresce, toglierci questo sguardo, questa luce cinica che abbiamo spesso negli occhi, che ci fa leggere la realtà con amarezza, non in modo ingenuo, ma guardare al bene, far crescere il bene dei nostri ragazzi, perché loro sono portatori di grano, perché loro sono ciò che Dio ha seminato oggi in questo campo che è la terra. Sono loro questo buon seme. E per cui per voi, come per loro, è importante guardare il grano. Questo è il regno dei cieli, perché poi il grano verrà riposto nel grande granaio di Dio, verrà poi custodito, la zizzania verrà bruciata. Di zizzania se ne parla molto, la conosciamo molto, la vediamo, ci fa paura, ci toglie la speranza. Siamo tutti capaci a riconoscerla. Sapete, penso lo sappiate anche qui perché abbiate dimestichezza con la materia di cui parla Gesù, che la zizzania e il grano, finché sono in germe, in germoglio, non si distinguono, lo sapete questo, no? Soltanto quando spigano, la zizzania è vuota, la spiga della zizzania è una spiga sgonfia. Allora, per cui Gesù sta dicendo: attendete. Sta di nuovo dicendo: abbiate pazienza con questi ragazzi. Voi siete chiamati a questa grande, grande pazienza, all'attesa che questo seme piccolo cresca, a una pazienza infinita. Ogni educatore oggi, ogni formatore è chiamato alla pazienza, prima di tutto, che è una delle virtù cristiane, del combattimento cristiano, la pazienza. E questo vale anche per voi, la pazienza, imparare a riconoscere il grano nei ragazzi, anche nel più discolo, irrequieto che c'è nella vostra classe. C'è del grano e voi siete chiamati a riconoscerlo, a lasciare che spighi. Ancora disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Matteo 13:33. Matteo 13 è questo grande capitolo parabolico di racconti, i Midrash di Gesù. Il lievito, tutti sappiamo come si fanno le torte, no? E ogni volta fa il ciambellone e speriamo che cresca. No, speriamo che cresca. Il lievito è un po' un atto di fiducia. Cioè, speriamo che si sia mischiato bene, che non sia troppo, cioè che non sappia troppo di lievito. Però sappiate anche questo: il lievito ha un potere irreversibile, cioè se il meccanismo di meccanismo di lievitazione si innesca, è irreversibile, cioè non glielo togli più. Voi dovete essere questo piccolo pugno di farina nelle di lievito, in queste tre grandi misure di farina che sono la vita dei vostri ragazzi. Perché fidatevi del lievito che portate, perché una volta innescato, una volta messa questo seme, questo grano, questo lievito, produce, lievita tutta la gonfia, riempie tutta la massa. Dovete aver fiducia nel vostro lavoro, crederci fortissimamente, e appare il regno di Dio così, gonfiando. Gesù sta dicendo che il regno di Dio gonfia una vita, l'anima. Di nuovo, perché Gesù è generoso. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova, lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Matteo 13:44. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Matteo 13:45-46. Gesù sta dicendo qui, sta parlando del regno dei cieli, che è simile a un tesoro, che è simile a un mercante. Queste parabole vengono lette sempre in chiave vocazionale, no? Per cui hai trovato il tesoro, lasci tutto, compri il campo. Ma attenzione, Gesù qui sta parlando del regno, per cui sta dicendo che Gesù, Dio, se volete, Gesù è il mercante che va in cerca di perle preziose, e trovata la perla preziosa, che sei tu, dà tutto per acquistarla, e infatti ha dato tutto sulla croce per acquistarmi, per acquistare ognuno di noi. Gesù è questo tesoro nel campo, è simile a un tesoro nel campo. Siamo noi questo tesoro, e un uomo, che è lui, lo trova, lo nasconde e poi compra quel terreno, compra tutto per possedere quel tesoro. Gesù è il mercante di perle preziose, le perle preziose siamo noi, la perla di grande valore siamo noi, sono i vostri ragazzi le perle che vi ha consegnato, che ha trovato e vi ha consegnato. Il regno dei cieli è quest'uomo, ci sta dicendo, che ha una passione per i tesori, ha una passione per le cose preziose. È un ricercatore, un appassionato, un antiquario, uno di quelli che sono disposti a dare tutto per avere quel pezzettino da collezione. Ecco, quel pezzettino da collezione siamo noi, e Dio dà tutto per questo. Queste perle preziose sono i nostri ragazzi. Questo è il regno dei cieli, capite? La ricchezza è il regno dei cieli. I figli di Dio sono il regno dei cieli. Sono tutte similitudini. Vi ripeto, Gesù non sa come dircelo, ma non perché non è capace, perché non sa come farcelo capire. Ci prova in tutti i modi, sta cercando. Per questo vuole che vediamo il granello di senape, cioè ce lo sta mettendo davanti agli occhi queste immagini. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Il regno dei cieli è questa rete, cioè Gesù è questa rete che raccoglie tutto della nostra vita. E poi dice: fa discernimento, ciò che è buono lo tiene. Ciò che è cattivo, come con la zizzania, lo brucerà. Ma Gesù è questa rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Se noi vogliamo imitare Gesù, vogliamo aiutare Gesù nel far crescere il regno di Dio, dobbiamo essere così, noi dobbiamo essere questa rete che raccoglie questi poveri pesci che sono i vostri ragazzi, dove c'è del buono e c'è qualcosa che non va, ma tutto raccoglie. La Chiesa è questo, tutto capace di abbracciare. C'è un'altra grande parabola, la vedremo poi dopo, in cui si racconta che cos'è il regno dei cieli, cosa è simile il regno dei cieli, eh? Ma frequentate il Vangelo, frequentatele queste immagini, perché sono ricchissime, profondissime. Quando diciamo nel Padre nostro venga il tuo regno, stiamo dicendo queste cose qui: venga questo regno qui, che è fatto in questo modo, che è questo cercatore di perle, che è questo semino, che è questo grano. Stiamo dicendo un dinamismo, che è il lievito che gonfia. Stiamo parlando non di qualcosa, abbiamo detto, di predefinito, che ci cadrà addosso tra capo e collo, arriverà il regno di Dio, chi sarà punito, chi non sarà punito, ma stiamo parlando di un dinamismo. C'è un grande dinamismo in queste scene, c'è qualcuno che si muove, che cerca, c'è una massa che si gonfia, c'è un seme piccolo che viene piantato e cresce, c'è grande dinamica in queste scene. Ecco, il regno dei cieli è questo dinamismo che avviene nella vita di ognuno di noi. Dice Ratzinger, e poi concludo citando di nuovo questo Schneider: la vita di questo regno, cioè il regno di Dio, è la prosecuzione della vita di Cristo nei suoi, cioè prosegue la vita di Gesù nei cristiani. Questo è il regno di Dio. Nel cuore, che non viene più alimentato dalla forza vitale di Cristo, il regno finisce. Nel cuore, che da essa viene toccato e trasformato, il regno comincia. È una dinamica, si muove, comincia a crescere. Pregare per il regno di Dio significa dire a Gesù: facci essere tuoi. Che questa appartenenza che abbiamo visto nel Padre nostro si compia. Facci essere tuoi, facci essere segno del tuo regno, dinamismo del tuo regno. Sì. Allora, abbiamo raccontato le parabole del regno, quindi abbiamo in mente meglio che cosa intendiamo quando chiediamo al Signore che venga il suo regno, che venga questo dinamismo dentro di noi, che avvenga questo dinamismo nel mondo. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Torna il cielo. Dalle parole di questa domanda si rendono, dice Ratzinger, evidenti subito due cose. C'è una volontà di Dio con noi e per noi, cioè sia fatta la tua volontà. C'è una volontà di Dio che deve diventare criterio del nostro volere e del nostro essere. La caratteristica del cielo, ci sta dicendo, è che lì immancabilmente si fa la volontà di Dio. Oppure, con altre parole, si può dire che, dicevamo già prima, dove si fa la volontà di Dio è cielo. Potremmo dire di nuovo: dove si fa la volontà di Dio è il regno dei cieli. La terra diventa cielo se e in quanto in essa viene fatta la volontà di Dio, mentre solo terra, cioè è un polo opposto al cielo, se essa si sottrae alla volontà di Dio. Per questo noi chiediamo che le cose della terra vadano come in cielo, che la terra diventi cielo. In fondo, perché fate il catechismo? Perché vi siete immolati a questa causa? Perché avete risposto, dicevamo l'altra volta, a questa vocazione? Io penso che voi vogliate che nella terra di questi ragazzi, che la terra, che è la vita di questi ragazzi, diventi sempre più cielo. Io penso che voi vogliate che questi ragazzi facciano la volontà di Dio nella loro vita, che la loro vita diventi questo cielo dove la volontà di Dio si compie. Io spero che voi facciate catechismo per questo, che voi siate questi operai del regno dei cieli che cercano di produrre cielo dentro questa terra, di insegnare loro questo. Dicevamo adesso nella pausa, è un po' l'esempio del battesimo. Il battesimo è far diventare cielo la nostra terra. Però il battesimo è una porta che dà accesso alla vita cristiana, ma non è che sono già tutti cristiani coloro che si battezzano, ma questa terra che è stata fecondata dal seme del battesimo deve germogliare, deve diventare questa pianta. Ecco, è la stessa cosa, la terra, la vita di questi ragazzi deve diventare cielo, deve contenere questo cielo, semmai è contenibile. E penso che voi dedichiate il vostro tempo per questo, che la vostra vocazione sia proprio questo, dedicare del tempo alla trasformazione dalla terra al cielo, a questo passaggio, a che si compia la volontà di Dio. Qui lo dice benissimo Ratzinger, cioè questo significa sia fatta la tua volontà, significa che c'è una volontà di Dio, va conosciuta, e per questo anche ci siete voi, e va fatto discernimento su cosa è volontà di Dio e cosa non è, e per questo anche ci siete voi. Per questo a volte i vostri ragazzi potrebbero volere confidarsi con voi, magari di qualcosa, di qualche difficoltà che vivono, e voi dovrete riuscire a indicargli qual è la strada della volontà di Dio. L'altra volta, facciamo un esempio, parlavamo della riconciliazione, del perdono, ne parleremo tra poco. Qual è la volontà di Dio di fronte a una difficoltà, a un litigio, la comunione, la riconciliazione, evidente. Allora lavorare perché si compia, sia fatta, più che si compia, sia fatta la volontà di Dio. Questa domanda dice un'altra cosa, la volontà di Dio si fa, cioè ha a che fare con le opere, ha a che fare con le cose che si fanno. Anche questo è molto interessante, perché la volontà di Dio non è un pensiero, è qualcosa di concreto. E anche questo è molto utile per noi, perché voi potete pensare di fare la volontà di Dio perché fate i catechisti. Sì, ma come lo fa il catechista? Perché è come lo fai concretamente che dice se stai facendo la volontà di Dio. Perché tu potresti essere una catechista profondamente antipatica, un po' pretenziosa, un po' acida e sempre severa. Ma stai facendo la volontà di Dio? Si tratta di questo? Cioè, come la stai facendo? Potresti prepararti sempre all'ultimo momento, tanto sono ragazzi. Potresti non prepararti perché tanto le cose le sai. Ma stai facendo la volontà di Dio o pensi di fare la volontà di Dio perché sei catechista? Come facciamo le cose, così facciamo la volontà di Dio. La volontà di Dio si fa. Per cui non siamo mai in un certo senso al sicuro, ma dobbiamo sempre lavorare su di noi per fare sempre e meglio la volontà di Dio, per trasformare la terra della nostra vita in cielo. Torna il cielo. Avevamo già detto prima, Padre nostro che sei nei cieli, richiama, evoca la maestà di Dio. Ci può essere la maestà di Dio nella nostra vita se facciamo la volontà di Dio. La nostra terra diventa cielo, o meglio, quando facciamo la volontà di Dio, la nostra terra diventa cielo. E lo avvertiamo, guardate che lo sentiamo profondamente. E questo vale anche per i nostri ragazzi, perché avvertono che ogni volta che scelgono il bene, avvertono che c'è un pezzettino di cielo nella loro vita, e voi dovete aiutarli a riconoscerlo. Per questo preghiamo il Padre nostro, perché questo si faccia nella nostra vita. Nella vostra vita prima di tutto, cioè nella vita dei catechisti e poi nella vita dei ragazzi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il Catechismo della Chiesa Cattolica al 2828 dice: dacci, tra virgolette, questa parola, è bella la fiducia dei figli che attendono tutto dal loro padre. Più che altrove, Gesù con questa parola dacci ci riporta al dono di essere figli di Dio e essere figli che hanno un padre che dà. Questa è un'altra consolazione associata alla prima, parola padre. Ebbene, noi abbiamo un padre che dà, voce del verbo dare, dà, capite? Dona, dà. Questa ci dice, Ratzinger, è la richiesta più umana di tutte, più umana, cioè la più... maldicendolo potremmo dire terra terra, ecco, dicendolo male, no? E ci ricorda però che la vita non ce la diamo da soli, non ce la diamo con le nostre capacità, ma che c'è qualcosa nella vita che riceviamo, prima di tutto è la vita stessa, e che se è vero che la riceviamo, tutto il resto anche ci viene dato. Non c'è nulla che abbiamo acquistato, tantomeno che abbiamo meritato. Ma abbiamo questo padre che dà, perché, dice il Catechismo, noi siamo suoi, egli è nostro, è per noi. Per questo possiamo permetterci questa richiesta che sembra un imperativo. Dacci. È forte, eh? Non è una cosa un po' così mesta. Non ha un tono così di riverenza, ma dacci perché? Perché ne abbiamo bisogno, perché solo tu puoi darlo, dacci. È una parola insistente, molto forte, e è molto bello che Gesù ce la metta sulle labbra, perché ci ricorda che abbiamo questo Padre. Anche da sottolineare, questa richiesta è al plurale, non stiamo dicendo dammi, dammelo a me, non stiamo dicendo questo, ma diciamo dacci, stiamo parlando alla prima persona plurale, dai a noi. Di nuovo, non siamo soli, c'è una fraternità di cui preoccuparci, cioè se lo dai a me, dallo anche a lui. Di nuovo siamo dentro questo grande clima della comunione, della fraternità, ed è importantissimo sottolinearlo ai nostri ragazzi quando si spiegate il Padre nostro, sottolineate che questo è Padre di tutti e che noi, dicendo questa parola dacci, siamo solidali con la richiesta di tutti. Anche il senso della solidarietà va promosso nei ragazzi, ce l'hanno in nuce, però ce l'hanno, va promosso, va sviluppato, va fatto fiorire. È un pezzettino di regno dei cieli che deve lievitare dentro di loro, diciamo così. Dicevamo l'altra volta, perché non proporre intenzioni di preghiera alla classe di catechismo? Perché non far sentire ai ragazzi questa solidarietà con qualcuno che sta soffrendo, che ha bisogno, che ha più bisogno? E i ragazzi questo lo avvertono, lo registrano, lo fanno proprio. Allora, questo è un modo per sottolineare questo dacci plurale, corale, diciamo. Dunque, Ratzinger definisce, abbiamo detto, questa è la richiesta più umana. Martini dirà di più, dice, questa è la richiesta la più piccola, riguarda il pane, il quotidiano, una cosa molto terrena. È quasi la meno interessante, la più modesta, dice Martini. Perché avremmo infatti potuto chiedere altro, dacci, c'è uno, ricordate l'episodio di Salomone, no? Chiedimi quello che vuoi, te lo darò. Dacci, uno pensa, che ne so, i tre desideri della lampada d'Aladino, cioè uno, dammi la fede, dammi la carità, dammi l'amore, dacci il pane quotidiano. Sembra la cosa più piccola, appunto, più modesta. Eppure forse è quella che ci tocca più immediatamente. Nella parola pane ci riconosciamo tutti. Direi di più, nella parola pane quotidiano ci riconosciamo tutti. Riconosciamo tutto il nostro bisogno di creature, di essere accudite, di avere il bisogno che abbiamo di avere qualcuno che si preoccupi per noi. E ci suggerisce il Cardinal Martini cinque, lui suggerisce, questi ve li riporto perché sono interessanti, cinque atteggiamenti che, a cui il Padre Nostro ci educa con questa richiesta semplice. Sono cinque atteggiamenti propriamente evangelici. Prima di tutto, accontentarsi del necessario, cioè il non volere troppo, non volere avere tutto e ringraziare per ciò che ci viene dato. Questo non è affatto scontato nel presente, ma come nel passato. L'uomo difficilmente si accontenta di quello che ha, vuole sempre di più. E questo lo vediamo anche nei nostri ragazzi, difficilmente si accontentano di quello che hanno. Se hanno il cellulare vogliono quello meglio. Ma è facile fare esempi su di loro, facciamoli su di noi, che siamo della stessa pasta. Anche per noi è molto difficile questo atteggiamento tutto evangelico di ringraziare per ciò che abbiamo, ringraziare per l'essenziale che abbiamo. E a cominciare dalla vita, per a cascata tutto il resto. Questa richiesta, dacci oggi il nostro pane quotidiano, dice Martini, ci educa a questo atteggiamento. E poi, l'abbiamo già detto prima, parlando del Padre, a questa fiducia filiale nel Padre. Ci educa a rimettere i nostri bisogni nelle sue mani. Ci ricorda che abbiamo un Padre che dà. Ci educa alla solidarietà, terzo atteggiamento fondamentale. L'attenzione per i poveri, per chi non ha il pane, per i popoli che soffrono la fame, insegnare ai bambini questa sensibilità. Anche qui è una sensibilità che hanno, ma purtroppo la stanno perdendo perché sono condizionati loro come noi da questo bombardamento mediatico che riceviamo, che ci fa ormai risultare indifferente ciò che proviamo rispetto alle immagini che vediamo, per cui non ci fa più male, mentre dovrebbe farci soffrire l'immagine di questi barconi, l'immagine di questi campi profughi immensi, l'immagine di questi bambini lanciati oltre il filo spinato. Non ci tocca più, ne vediamo troppe, no? Di questi corpi annegati nel mare Egeo, ne vediamo troppi, non ci sfiora più. Questa insensibilità che stiamo in un certo senso subendo noi, la subiscono anche i nostri ragazzi, per cui si perde questo senso di solidarietà con tutti coloro che hanno bisogno. Il Padre Nostro, pregare bene il Padre Nostro, ci rieduca a questo. E questo voi dovete intanto scoprirlo, riscoprirlo per voi. Quando recitiamo nella calma, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lo stiamo chiedendo per noi e per tutti, per coloro che non ce l'hanno. Solidale, cioè questa comunione che la Chiesa da sempre ci insegna. Questo è un peccato, perdere questo tipo di sensibilità è un vero peccato di fronte a Dio, di fronte agli uomini. Quarto atteggiamento, ci fa conoscere la provvidenza di Dio. E ci fa fare nostro il discorso della montagna, Matteo 6, 25-34, mi piacerebbe leggerlo ma non abbiamo troppo tempo, Guardate i gigli dei campi, non mietono, non filano, eppure neanche Salomone con tutta la sua gloria veste come uno di loro. Conoscere, incontrare la provvidenza di Dio. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, ci mette in questa sintonia con la provvidenza di Dio. Apro una brevissima parentesi sulla provvidenza di Dio, che è anche lo spreco, cioè l'amore sovrabbondante di Dio. Io mi avete detto che molti di voi sono stati in Israele, giusto? Quindi avrete visto i gigli nei campi.
No.
Sapete come sono fatti i gigli di cui parlava Gesù? Perché noi il giglio, ci abbiamo in mente il lilium, che è quel giglione bianco col becco così, bello, per carità, che si dà magari proprio alle comunioni, quello di Sant'Antonio, eccetera. Allora, in Israele esistono dei fiori, ora potrebbero anche non essere quelli, ma Gesù si riferiva a quelli quando parlava di gigli nei campi, questi gigli selvatici, che sono dei fiori meravigliosi che dovresti osservare da vicino. Sono degli steli alti e in cima, ora ve lo descrivo, in cima allo stelo hanno una corona, un ciuffo, diciamo, di infiorescenze, di fiori fatti come dei gigli piccoli piccoli che riempiono la testa di questo fiore. Sono una meraviglia, sono lo spreco sovrabbondante di Dio. Per cui Gesù, quando dice fidatevi della provvidenza di Dio, se veste così un giglio del campo, non sta parlando del giglione di Sant'Antonio, sta parlando di questa infiorescenza di miriadi di fiori che tempestano la testa di questo unico stelo, sta parlando di uno spreco sovrabbondante di Dio. Così sta raccontando la provvidenza di Dio. Allora, questa è un'immagine che Gesù ci ha impressa e io ci ho in mente uscendo dalla porta delle pecore, sulla sinistra, la discesa che porta al Getsemani, c'è questo campo mezzo deserto. Ecco, io lì ho visto, oltre a averli visti dal fioraio, evidentemente, se no non avrei mai potuto riconoscere, ho visto queste infiorescenze spontanee, questi gigli dei campi. Lo spreco sovrabbondante, lo spreco che non è lo scarto, lo spreco è questa generosità, sovrabbondanza di Dio per dei fiori. Ve la racconto così, mannaggia che state registrando, se si può dire. Mi ricordo quando ancora ero giovane che sono andata in vacanza con dei miei amici sull'alta via numero 2 della Val d'Aosta, sul Gran Paradiso, e ovviamente lì è tutta riserva naturale, tutto vietato, guai se raccogli una stella alpina. E io, quasi ecologista, rispettosa della regola, se non che un giorno arriviamo su un prato, una distesa enorme, piena di mucche, e questo prato è tutto tempestato di stelle alpine. E queste mucche le mangiavano. E quindi io mi sono detta, sapete che c'è? Me la raccolgo, perché se una mucca se la può mangiare, no? E trasformarla, allora io la posso custodire, come per dire lo spreco di Dio, che si può permettere in questa sovrabbondanza di bellezza di costellare un prato alpino di fiori che nessuno mai vedrà, che la mucca mangerà, La sovrabbondanza. Gesù, quando parla di questa sovrabbondanza provvidente di Dio, sta parlando di questo, di qualcosa di più. Quinto atteggiamento fondamentale: fiducia nell'Eucarestia. Ora, perché? Perché è evidente che se Gesù, come nel Vangelo di oggi, e Gesù nel Vangelo dice io sono il pane della vita, quando parla, quando ci fa pregare, dacci oggi il nostro pane quotidiano, sta parlando anche di sé, sta parlando anche di questo dono dell'Eucarestia che di lì a breve farà ai discepoli e farà a tutta la Chiesa, a tutti noi. Quindi ci sta facendo chiedere il dono dell'Eucarestia, ce lo sta facendo chiedere come bisogno quotidiano. Nostro pane quotidiano, ma non solo. Gesù, quando parla del pane, dirà citando Antico Testamento, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola. Per cui il Padre nostro ci fa crescere nell'atteggiamento della fiducia nell'Eucaristia e della fiducia nella parola, che deve diventare pane quotidiano. Leggete il Vangelo con i vostri ragazzi, ve lo ripeto ancora, leggetelo, perché è per quello che i ragazzi andavano da Gesù, per le parole che ascoltavano dalla sua bocca. Per cui leggete le parabole, leggete i racconti del regno, leggete gli insegnamenti sulla preghiera, perché li capiscono. Come stiamo facendo noi, no? Stiamo leggendo pagine di Vangelo. Allora, perché questo diventi pane quotidiano. Vedete quanta ricchezza in pochissime parole. Dacci oggi il nostro pane. Allora andiamo verso la fine, così sintetizzo, magari ce la facciamo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questa domanda è molto interessante, ci riporta un po' a quello che dicevamo l'altra volta, presuppone un mondo fatto di debiti. Cioè non sta dicendo, e se vi capita di avere debito con qualcuno, ma sta dicendo, siccome ci sono debiti, rimettili a noi come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cioè presuppone che noi abbiamo dei debitori e che noi abbiamo dei debiti. Perché non parla di peccato? Perché non dice rimetti a noi i nostri peccati? È interessante. La parola debito, infatti, porta in sé una relazione. Il peccato potrebbe andare a toccare solo la mia relazione con Dio, cioè io potrei avere peccato. Anche se poi sappiamo che il peccato ha sempre un legame con il fratello, ma il debito è qualcosa di più. Coinvolge una relazione, me che sono debitore e qualcuno che mi è creditore. Oppure il contrario, io potrei essere creditore a favore di qualcuno e qualcuno avere un debito con me. Cioè c'è una relazione, c'è qualcuno che ha a che fare con me. E questo è molto importante per la pluralità che abbiamo detto del Padre nostro. Non sta parlando di noi da soli, non ci sta suggerendo una nostra perfezione personale, ma va a toccare la relazione che noi abbiamo con gli altri e la relazione che noi abbiamo con Dio. La va a toccare perché la vuole toccare, perché è fondamentale, perché ce l'ha già detto. Quando preghi, se qualcuno ha qualcosa contro di te, va, riconciliati con il tuo fratello. L'abbiamo detto l'altra volta, gli insegnamenti sulla preghiera, quanto è difficile. Ha a che fare appunto con il nostro peccato nella relazione con l'altro. E dice Gesù, rimetti a noi, ci fa dire Gesù, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Quindi noi saremo perdonati, ci saranno condonati i nostri debiti se noi li condoniamo. Questa domanda ha una condizione che, guardate un po', dipende da noi. Cioè ciò che mi sarà, per cui io sarò libera, liberata, dipenderà soltanto dal fatto che io a mia volta ho liberato qualcuno dall'impegno con me. È una condizione, eh? Non dice rimetti i nostri debiti come sei solito fare con noi. Non sta dicendo questo. Siccome sei padre buono, cancella tutti i debiti che ho con te e con i miei fratelli. No, no, dice come io lo farò, lo faccio con chi ha debito con me. Quindi ci chiama in causa. E Gesù sa, è evidente, sa che la nostra vita è insidiata, è fragile, si svolge in un contesto di assurdità, di peccato, di legami viziati. Gesù lo sa, ne è perfettamente consapevole, ce l'ha detto mille volte. Anche all'interno di ogni comunità, no? Le comunità sono costantemente, la comunità matrimoniale, le fraternità, sono costantemente irretite dal peccato, c'è sempre questa tentazione alla divisione. Ci sono sempre dei debiti. potreste con frutto leggere una pagina di Vangelo meravigliosa, che è un'altra pagina che racconta del regno dei cieli, la parabola del servo spietato. Matteo 18, 23, eccetera, eccetera. L'abbiamo letta recentemente in qualche domenica di Quaresima. E c'è questo padrone che condona...
Ho sempre difficoltà.
Per carità, è una delle cose più belle del mondo.
Sì. Difficoltà, perché mi sembra sempre strano, tutto al contrario. Perché la logica, però...
No. È chiarissima, è meravigliosa.
Però è...
E Gesù dice che così è il regno dei cieli, per cui dobbiamo capirla bene, perché così, mamma mia, così è il regno dei cieli. Il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti, cioè non si può quantificare, eh? Poiché costui, ovviamente, aggiungo io, non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Cioè serviva che fosse venduto come schiavo lui, la moglie, i figli, tutto quello che c'è per saldare questo debito. È uno sproposito. Allora questo servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Bugia, non puoi restituire una cifra simile. Il padrone ebbe compassione. Compassione, cioè le sue viscere si mossero a pietà, si potrebbe tradurre. Ma di che? Di cosa ha avuto compassione? Di questa bugia che questo servo gli ha detto, cioè del fatto che con tutta la sua vita non avrebbe mai potuto ripagare questo debito. Per questo ho compassione di te, perché non sai quello che dici. Lo lasciò andare e gli condonò il debito, cioè non solo rinuncia che lui gli rinsaldi il debito, ma non lo vende neanche più con la moglie, i figli, tutto quanto possedeva, per compassione. Appena uscito, questo si è tutto ringalluzzito, Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni, cioè un altro servo, un altro come te, che gli doveva, aggiungo io, solo 100 denari. Lo prese per il collo, lo soffocava dicendo: restituisci quel che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Il che è anche possibile, perché forse 100 denari riesco a raccapezzarli in un anno. Ma egli non volle. Andò, lo fece gettare in prigione fino a che non gli avesse pagato il debito. Che c'è da capire? Una cosa tragica. Diremmo: è cattivo questo. Infatti la Bibbia di Gerusalemme lo chiama spietato, cioè un uomo senza pietà. Senza pietà, la pietà è una virtù, eh? Visto quello che accadeva, i suoi compagni, cioè gli altri servi, furono molto dispiaciuti, ci credo, e andarono a riferire al loro padrone, al re di cui sopra, tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come la parola del Padre nostro, come io ho avuto pietà di te, come io ho rimesso a te i tuoi debiti, non avresti forse dovuto tu rimettere? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il dovuto, cioè per tutta la vita, perché dove vai? Così, aggiunge Gesù in nota a questa parabola meravigliosa, dice: così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Questo sta facendo il commento al Padre nostro Gesù. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, cioè il Padre mio celeste se farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Questa è la parola del Padre. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? Questo è l'insegnamento del Vangelo. Per cui vi dico, leggete questa parabola con i vostri ragazzi, perché si capisce. Perché uno rimane sgomento e dice: ma certo, ma è un'ingiustizia, ma come no? E allora tu, Dio a te quanto perdona, ma allora tu perdona il tuo fratello. Questa è la chiave della riconciliazione. Quanto debito hai tu verso gli altri? Ma allora perdona. Perdona. Come a te è stato perdonato? Questa è l'unica richiesta del Padre nostro che è sotto condizione. Per cui è una cosa seria. Andiamo verso la fine. E non ci indurre in tentazione. Allora, stavolta vi invito a leggere il compendio del catechismo, qualora foste pigri e non voleste leggere tutto il catechismo, ma so che non lo siete, non lo siamo, nessuno di noi qui siamo tutti, però. E al numero 596 del compendio dice così: che cosa significa non ci indurre in tentazione? Sapete che su questo c'è stato grande dibattito tra i padri, i teologi, eccetera, perché uno dice: ma Dio è buono, come può indurmi in tentazione? Ma lui, proprio lui? Ma è lui che mi mette nella tentazione oppure no? Allora, giustamente il Papa vuole risolvere questa nostra domanda e quindi dice: che cosa significa non ci indurre in tentazione? Risposta, servita su un piatto d'argento. Noi, con questa domanda, domandiamo a Dio Padre di non lasciarci soli e in balia della tentazione, cioè presuppone il fatto che la tentazione nella vita cristiana esiste. Domandiamo allo Spirito di saper discernere da una parte fra la prova che fa crescere nel bene e la tentazione che conduce al peccato e alla morte, e dall'altra fra essere tentati e consentire alla tentazione. Questa domanda ci unisce a Gesù che ha vinto la tentazione con la sua preghiera. Essa sollecita la grazia della vigilanza e della perseveranza. Non entrare nella tentazione, dice il catechismo, implica una decisione del cuore, cioè devi decidere da che parte vuoi andare. Non ci indurre in tentazione, quindi noi domandiamo a Dio Padre di non lasciarci soli. Ora, molti dicono: sì, però era la traduzione diversa, la traduzione dice non abbandonarci. Prendiamo la traduzione che ci viene messa nelle mani: non indurci in tentazione. Noi stiamo domandando a Dio che non ci lasci soli nella tentazione, che non ci spinga, non ci conduca nella tentazione, che è diversa dalla prova ma che ci porta al peccato. Questo perché l'ultima richiesta, e poi concludiamo, è collegata a questa precedente con un ma. Non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Anche qui ci fidiamo, anche se non ci fidiamo della traduzione dal male, anche se la parola greca legittimerebbe anche un'altra traduzione che è malvagio, liberaci dal malvagio. In ogni caso non sta parlando del male, Gesù non sta parlando del male come categoria filosofica. L'assenza del bene, sta parlando del male che è una presenza, che è una persona. La dottrina della Chiesa Cattolica, il deposito della nostra fede ci dice che il male è una persona, il male è Satana, il male è il maligno. Non è una cosa vaga. Questo vale anche per noi, cioè il male esiste, il male c'è, non dobbiamo avere questa visione ingenua che il male non ci sia o comunque l'assenza di bene, punto. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, l'ultima domanda del Padre Nostro si trova anche nella preghiera di Gesù, la grande preghiera sacerdotale in Giovanni 17. Gesù dice, non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Siamo noi a pregare di nuovo al plurale, con tutta la Chiesa, non libera, perché ci liberi dal male che assedia l'intera famiglia umana. Qui si fa memoria di tutte le volte in cui nel Vangelo Gesù ha liberato dal demonio, ad esempio. Quante volte Gesù è intervenuto per liberare le persone da una presenza di male, non dal male vago, ma da una presenza di male. Quindi il male, ci insegna il Catechismo, non è un'astrazione, indica invece una persona, Satana, il maligno, l'angelo che si oppone a Dio, il diavolo, colui che si getta di traverso, che è colui che vuole ostacolare il disegno di Dio, la sua opera di salvezza compiuta in Cristo. Vuole ostacolare la venuta del regno, vuole ostacolare questa massa che si lievita, vuole ostacolare che il seme cresca. Però attenzione, un inganno in cui potremmo cadere e in cui potremmo far cadere e in cui il nostro mondo un pochino ci porta è questa lotta 50 e 50, cioè c'è il male e c'è il bene, questa lotta tra due grandi di pari forza. Non è così. La vittoria sul male è già stata fatta, è già stata vinta il male, è già stato vinto il male. Come noi vinciamo il male? Alleandoci con il più forte, che è Gesù Cristo. Allora, vedo che su questo siete preparatissimi. Quindi, se anche noi abbiamo chiaro che Gesù ha già vinto, noi dobbiamo allearci con Lui, stringendoci a Lui. Guardate che, ad esempio, fare il catechismo, accedere ai sacramenti è un modo per stringere questa alleanza, perché la comunione che i vostri ragazzi faranno significa far entrare Gesù Cristo nella loro vita, anche nel loro corpo di carne, per aiutarli a combattere contro il male che è vero che insidia, che li vuole distogliere dalla costruzione del regno a cui invece loro, come noi, siamo chiamati. Vi faccio un esempio, quando è che il male, cioè se, e questo vale anche per voi, oggi non mi va di andare a fare catechismo, cioè oggi proprio preferisco, no, io purtroppo, pronto signor parroco, io ho proprio un impegno, cioè proprio, no, oggi proprio non posso, il divano mi chiama, diremmo, ma questo vale per i nostri ragazzi, ora non so se esiste ancora la PlayStation, cioè quando proprio... Diglielo loro, no? Quando preferisci fare un'altra cosa a stare nella relazione con Dio, stai facendo l'occhietto al male, cioè al malvagio che vuole distoglierti da un impegno bello, perché deve essere bello, che è la costruzione del regno di Dio. Lo stesso vale per voi, quante volte siete tentati di scoraggiamento, quante volte il male, il malvagio vi sussurra nell'orecchio. Ma che lo faccio a fare? Che ci vado a fare gli incontri di formazione che mi propone Don Andrea Leonardo? Ma che cosa vado a fare il catechismo? Ma perché do retta a questo parroco che mi chiede? C'è una voce sibilante che vuole distogliervi. Ma voi siete tutti svegli, lo riconoscete subito e quindi venite, quindi andate in parrocchia, eccetera, no? Allora, questa presenza... questa presenza c'è, non è 50 e 50, cioè Gesù Cristo ha già vinto, questo ricordiamocelo, ma non siamo ingenui, il male c'è, la presenza del maligno che vuole distruggere il regno di Dio c'è. Per questo il Signore ci chiama alla vigilanza, alla perseveranza, come l'altra volta dicevamo, ci chiama a pregare senza stancarci, questa stanchezza che viene dal male, no? Ci chiama ad una perseveranza, ad un'insistenza, ad una convinzione. A questa convinzione siete chiamati tutti voi sempre, la convinzione che il regno di Dio è vicino. Bene, se volete ci vediamo ancora un'altra volta. Coraggio.